E dai, datte da fa, crea anche tu un fumetto, un'immagine, un disegno contro il carcere.
Inviacelo in formato A4 per mail all'indirizzo scarceranda@ondarossa.info.
Oppure portalo direttamente qui, nei studi di Radio Onda Rossa, via di Volci 56, San Lorenzo.
Da casa o dal carcere, invia un testo, una poesia, una lettera, una tua idea.
Li pubblicheremo nella Scarceranda 2014, l'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
Perché il carcere nuoce gravemente alla salute.
How's about a British jig and reel? Speaking King's English in quotation.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio. E quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza per
passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti.
Allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. In questo mercoledì di settembre, oggi è 11 settembre, e quindi siamo in dopo l'estate, la seconda trasmissione. Abbiamo ripreso mercoledì prossimo, mercoledì scorso, a fare con la Conta trasmissione contro il carcere. No, oggi sono le 15:06 minuti primi ed è di una giornata calda come un po' tutta quest'estate. La volta scorsa, nel così aprire le trasmissioni dopo la pausa estiva, ricordavamo che in questo scorcio di agosto, periodo che la radio è stata chiusa per lavori di manutenzione e quindi che non siamo andati in onda, abbiamo visto sui giornali che, parlando di carcere, in realtà si è nominata molte volte la parola amnistia. Però appunto abbiamo visto che amnistia è stata pronunciata molto sui giornali, dai politici, da parlamentari, da uomini di governo, ma non perché fosse quello il grido che veniva dalle celle delle carceri sovraffollate, dove i detenuti e le detenute non hanno più nemmeno lo spazio per respirare. E immaginiamo, in questo caldo torrido di quest'estate, il sovraffollamento che cosa ha prodotto. Non per quello, quindi, ma perché appunto l'amnistia è stata questa parola così utile, bella, una parola particolare però, che è sempre stata prerogativa dei perdenti, degli ultimi, di quelli che appunto la urlano dal fondo di una cella, di un carcere, non certo dagli scranni di un governo, dalle sale dei consigli di amministrazione delle grandi imprese multinazionali o delle banche e così via. È stata proprio scippata, rapinata questa bella parola, la parola dei perdenti, che però vogliono ancora così gridare al mondo la loro battaglia, sia stata collettiva o individuale, cioè il loro voler trasgredire la legge per cambiare qualcosa, fosse la propria condizione o fosse anche la realtà sociale complessiva. Ebbene, è stata scippata, presa da questi, come chiamarli, proprio squallidi personaggi di governo, d'opposizione, ed è stata giocata all'interno del tutto dell'inciucio tra appunto intorno al discorso al Berlusconi, se dovesse potesse godere dell'amnistia oppure no, se dovesse essere, insomma, è stata veramente una delle pagine più vergognose della storia di questo paese. Perché appunto una di quelle parole che da sempre, da quando appunto ricordiamo che questa parola ha un significato molto antico, la prima che si ricorda è nelle battaglie intorno al 400 avanti Cristo, le battaglie contro i 30 arconti, i tiranni, nelle battaglie di Atene contro i tiranni, che Trasibulo, vincitore di questa battaglia, decretò un'amnistia generale, cioè perché aveva vinto, voleva bandire la vendetta, vincitore nei confronti del vinto, che pure era una caratteristica di quei tempi, e disse: no, cominciamo una nuova era, perché appunto erano stati sconfitti i tiranni e dunque iniziamo un percorso che sia diverso dalla vendetta. Qual è il discorso diverso dalla vendetta? Quello di ricordaresi il passato, però dimenticare la vendetta. Il senso dell'amnistia è questa. Non è fare piazza pulita come se non fosse successo niente, non è questo il senso dell'amnistia. Il concetto di amnistia ha in sé un retaggio importantissimo, che era un po' presente in tutti più o meno le civiltà primitive. Praticamente significava ricordare i torti, ma non farli valere sul terreno della appunto della vendetta, del pagamento. Difatti la parola amne ha a che vedere con la parola Jobelais, che, da cui viene il giubileo, una in cultura greca, l'altra in cultura ebraica, avevano più o meno lo stesso significato, quello di dire ogni periodo, ogni tanto, a volte al cambiamento di un monarca, di un re, oppure un periodo storico particolare, si dovevano non dimenticare ciò che era successo nel passato, quanto diciamo cancellare i torti, il costo dei torti, che in quel tempo e anche oggi vengono poi ripagati in termini di vendetta. Quindi è una necessità per le società, per gli aggregati umani, per sopravvivere, quello di dover a un certo punto fermare il prodursi di torti e vendette, aggressioni e ritorsioni, trasgressioni e repressioni, se volete, che è questo binomio che accompagna un po' tutti gli aggregati umani. In ogni aggregato umano ci sono delle regole, ci sono alcuni che trasgrediscono queste regole per i mille motivi, ovviamente vengono repressi nelle varie forme, e questo è l'andamento, questa dialettica, questa coppia trasgressione e repressione è presente più o meno in tutte le civiltà. Però c'è ogni tanto, per evitare l'accumulo di questi, di questo binomio, no? Trasgressione e repressione, si tentava di, appunto, di riazzerare un po', soprattutto appunto, la punizione, la vendetta, in modo che il ricordo del passato fosse soltanto, che andava mantenuto, ma fosse soltanto come memoria utile a come dire, accumulare conoscenza per andare avanti. Dentro questo concetto si colloca il problema dell'amnistia, che vuol dire appunto amnistia, ma non amnistia nel dimenticare e cancellare tutte. L'amnistia è un oblio consapevole, nel senso che, come, e tra l'altro è la stessa parola del ricordo, perché il ricordo, qualunque tipo di ricordo, sia per ciascun individuo sia per un aggregato umano, il ricordo è sempre una memoria parziale. Si ricordano alcune cose, si esaltano alcuni ricordi, se ne sviliscono altri, altri si annullano, si cancellano. Ciascuno di noi, nella nostra esperienza di vita, per continuare a vivere deve cancellare alcuni momenti, oppure come dire, attenuarli, alcuni momenti di sofferenza o, se volete, di tensione, che gli potrebbero produrre scatti di odio, di vendetta, eccetera. Quindi è un oblio consapevole, un oblio consapevole che dà proprio il grado della capacità di un aggregato umano di avere consapevolezza e conoscenza di ciò che è successo, e se è successo qualcosa che ha avuto una grossa tensione, che ha prodotto tensioni sociali, anche sul piano individuale, quindi vale sia per la trasgressione individuale sia per quella conflittuale, collettiva, se è stato particolarmente forte questo momento di trasgressione, a un certo punto ogni società ha la necessità di azzerare la repressione di queste violazioni, quindi la vendetta, di attenuarla e ricominciare un percorso da capo. dunque, diciamo, se i ricordi sono un percorso selettivo, che appunto ciascuno di noi lo fa nel proprio percorso di vita, e ovviamente lo fa ogni società, ogni aggregato umano, passato, presente e futuro, è ovvio che dentro questo processo di selettività dei ricordi l'amnistia ha un senso profondo, addirittura è sostanziale, è fondamentale, ed è un meccanismo che appunto dovrebbe essere non un'eccezione ma addirittura un percorso significativo. Ricordiamo per tutti, così se ricordiamo quel interessante passaggio che ha fatto la società sudafricana quando ha, diciamo, ha troncato, ha azzerato, ha annientato il regime dell'apartheid, un regime tra i più feroci, tra i più terribili, che ha prodotto massacri a non finire. Era un regime razzista, i bianchi avevano tutto, i neri, i nativi locali nulla. Eppure, quando è stato battuto questo, per evitare appunto questa spirale repressiva, vendicativa, che avrebbe distrutto in realtà quella società, si è fatto questo discorso del ricordo totale. Il ricordo andava fatto totale, e però a fianco al ricordo totale l'amnistia altrettanto totale. Cioè si diceva soprattutto ai massacratori, ai torturatori, a quelli che avevano tenuto il potere fino allora, ai fondatori dell'apartheid, ai razzisti, si diceva: voi raccontate tutto, ma proprio tutto, perché questa conoscenza ci permette di crescere, di andare avanti, no? Di fare conoscenza e evitare, insomma, che ciò si riproduca, e chiaramente la vendetta sarà, non ci sarà punizione di nessun tipo, appunto, a patto che si dica proprio tutto. E così è andato un percorso. Ora, è chiaro, il Sudafrica avrà mille problemi, però i problemi sono di carattere classista adesso, non più razzista come erano, altrimenti sarebbe stata una guerra civile razzista senza fine. Ecco, questo è il discorso della dinastia. Purtroppo bisogna verificare come in questo, se invece, voglio dire, la dinastia è per quanto riguarda i carceri, poi in epoca moderna amnistia ha voluto significare, in maniera molto, quando la storia è andata avanti in maniera molto incalzante, intensa, amnistia ha voluto significare un percorso molto importante, addirittura più importante che nel passato, ossia, poiché la storia delle società, quando le società sono diventate appunto società moderne, è fatta di conflitti molto alti, feroci, di guerre tra stati, ne abbiamo viste tante qui in Europa, massacri inauditi. E dunque, per evitare che a un massacro poi venga fuori la vendetta, a cui risponda un'altra vendetta, e così via, senza fine, è chiaro che diciamo, negli stati moderni si è messa proprio questo concetto, questo meccanismo, questa pratica da effettuare, e dopo ogni periodo di particolare intensità conflittuale l'amnistia veniva a dire, appunto, come l'esempio sudafricano, cerchiamo di ricordare esattamente cosa è successo, i motivi, il perché, il per come, però fermiamo qui la vendetta, quindi amnistiamo la vendetta in modo tale che appunto si riparta a bocce ferme, e quindi senza innescare la spirale senza fine. Questo è il percorso dell'amnistia. L'amnistia quindi dovrebbe essere sostanziale, diciamo fisiologica, in un cammino dello Stato. Vale sia per i conflitti sociali, ma vale anche per i conflitti sociali di carattere individuale, quelli chiamati, questa differenza, i reati comuni e i reati politici, tanto per capirci, cioè i reati politici intesi quelli del conflitto sociale, che vengono repressi dallo Stato, da ogni Stato chiaramente, ma in modo più o meno feroce a seconda del periodo che attraversa, e i reati individuali, quelli, il furto, la rapina eccetera, che sono altrettante, hanno entrambi valenza sociale. I primi sono fenomeni collettivi per modificare l'assetto sociale, i secondi sono fenomeni meno grossi collettivamente, piccoli gruppi che tendono a cambiare la condizione individuale di chi appunto fa un furto eccetera. Però stanno tutti dentro un motivo di una non funzionamento sociale. Chiaramente, se c'è una trasgressione della legge, la prima domanda che si deve fare è che probabilmente quella legge non funziona. Se una legge viene trasgredita, il legislatore si dovrebbe fare la prima domanda: è probabilmente questa legge non funziona, se viene trasgredita, soprattutto se viene trasgredita in grossa misura, evidentemente non rispecchia il comportamento condiviso della gran parte della popolazione. Quindi dentro questo percorso l'amnistia serve appunto a calibrare le vendette di Stato eccessivamente diffuse, e quindi ripartire per poi, per il modo che il legislatore possa correggere quelle leggi la cui trasgressione ha dato luogo a queste repressioni spaventose. Qui dentro sta, e qui dentro, in questo concetto estremamente alto e interessante, i detenuti l'hanno ripreso e rilanciata dalle galere da un po' di tempo a questa parte, e non solo, attenzione, non solo, i giornalisti l'hanno letta perché il sovraffollamento, non si campa più, è vero, anche quel, c'è anche quel motivo, ma non è l'unico motivo e non credo nemmeno sia il maggiore motivo, il sovraffollamento e così stare in celle uno sopra l'altro. L'urlo di amnistia è venuto da tutte le galere italiane, da tutte le celle di tutte le galere italiane, non solo per questo motivo, anche per questo motivo, ma io credo soprattutto perché c'è una percezione che il sistema della legalità, cioè il sistema delle leggi esistenti in questo paese, non rispecchia più il modo in cui la popolazione di questo paese, che è sottoposta a queste leggi, si possa e si debba comportare, cioè i comportamenti non sono più in sintonia con queste leggi. Quindi il problema sarebbe per tutti, ma lo sappiamo tutti di quello che parlo, è una cosa di cui ne ha parlato perfino il ministro, la cancelliera, ha detto con chiarezza, ci sono delle leggi in Italia, come per esempio la Fini Giovannardi, che è assurda, non ha detto cretina perché doveva evitare l'insulto, però è veramente assurda, perché mentre tutti coloro che seguono il problema delle tossicodipendenti, ma anche dello spaccio, ma anche del rapporto tra domanda e offerta in merito appunto agli stupefacenti e così via, addirittura forze di polizia, quelle che ragionano in merito al lavoro che fanno, si sono resi conto che quella legge produce un ulteriore incremento del mercato degli stupefacenti, soprattutto dei grandi, perché punisce i piccoli mentre assolve i grandi, i spacciatori. È stata fatta proprio a favorire le mafie, questo ha detto addirittura il ministro e tutti gli esperti. Qualcuno ha aggiunto addirittura è stata fatta da due uomini politici finiti, completamente scomparsi dalla scena politica, no? Così l'altra legge, la Bossi Fini, altri due uomini politici abbastanza in caduta libera, che hanno fatto questa legge contro l'immigrazione, ovviamente prima ce n'era stata una turco-napolitana altrettanto abietta, che non ha senso, perché queste leggi hanno fermato l'immigrazione? Ovviamente no. Hanno regolato i processi di immigrazione? Ovviamente no. Hanno soltanto mandato in galera della gente e quindi incrementato il fatto che poi una persona braccata per sopravvivere è costretta a fare attività estralegali, quindi hanno incrementato il mercato dell'estralegalità, hanno costretto, si può dire, alcune fasce di immigrazioni a dover per sopravvivere fare attività estralegali, perché quelle legali gli erano impedite. Quindi queste due leggi, per parlare di queste due, ma adesso non ci mettiamo a fare un corso di critica legislativa, perché da qualche parte ci sono delle buone riviste che trattano critica del diritto, per esempio una di queste è un po' tecnica, però vede tutte le assurdità delle leggi. Queste due sono due leggi fatte proprio dalla mafia, probabilmente saranno pure state fatte dalla mafia e poi firmate da alcuni uomini politici che non a caso sono scomparsi dalla scena politica per la loro incapacità. Tuttavia appunto hanno prodotto tanta di quella gente in carcere che soltanto un sistema politico e parlamentare demente e criminale mantiene ancora in vita. Queste due leggi andrebbero completamente abrogate se ci fosse un governo, se ci fosse un Parlamento degno di questo nome. Ci sono solo una banda di cialtroni là, questo ormai credo che sia è inutile ripeterlo perché credo che lo sapete tutti che ci sono soltanto dei cialtroni messi là, queste due leggi sono ancora in via. Poi ce ne stanno altre, la Cirielli per esempio, un'altra legge criminogena e così via. Ora è chiaro che bisognerebbe abrogare queste leggi. Il primo obiettivo sarebbe di fare proprio aprire un grosso conflitto sociale per abrogare queste tre leggi e tutte le altre che sono intanto inadeguate, assurde, incompatibili col modo di vita attuale e soprattutto criminogeni, cioè producono atti criminali, sono le leggi che producono atti criminali, non il contrario, non sono gli atti criminali per fermare i quali si producono le leggi, non funziona così, e non lo dico io, lo dicono tutti gli studi di criminologia, sono le leggi che producono gli atti criminali, perché se per esempio a me, mettiamolo, io porto il cappello per motivi miei, no? Per esempio, e se mettessero una legge che è vietato portare il cappello, io improvvisamente diventerei un criminale, cioè uno che viola una legge. Il problema quindi non è che il problema non sarebbe mio che continua a portare il cappello, il problema è di chi ha fatto quella legge che costringe una persona che vuol vivere la sua libertà di mettersi o non mettersi il cappello di violarla quella legge e quindi fare un crimine. Questo è il meccanismo. Se dicessero per esempio che appunto le persone devono andare, così, si devono tagliare tutti, che ne so, i capelli a zero, oppure che sono, diciamo, un'altra assurdità, mo pensatela voi, adesso non mi viene, e ce ne sono tante di leggi assurde che producono per effetto atti criminali, non che ci sono atti criminali prima e poi la legge per fermarli, è il contrario, ci sono delle leggi che vengono chiamate nella scienza giuridica leggi criminogene, cioè che producono crimine, è la legge che produce il crimine, non il contrario. Dunque l'amnistia serve proprio a sanare queste pazzie, queste assurdità, i governi per motivi loro, soltanto elettorali, per dare una mano alla mafia, e sappiamo i rapporti tra sistema politico e mafia, hanno fatto le leggi repressive contro la droga, no? Le leggi proibizioniste sono state fatte per dare una mano alla mafia, alle grandi criminalità organizzate, perché tenendo in piedi le leggi proibitive è chiaro che il costo delle sostanze stupefacenti si innalza di molto. E dove arrivano i soldi freschi che poi vanno nelle banche, nelle finanziarie, e quindi mettono e ottengono in piedi questo sistema bacato capitalistico? Chiaramente dal flusso di denaro che viaggia attraverso appunto il traffico di stupefacenti. Come si fa ad aumentare, a moltiplicare questo traffico? Basta fare delle leggi proibitive. Tutti sappiamo, perché abbiamo visto i film fin da ragazzi, quanto ha prodotto all'innalzamento, alla creazione delle mafie statunitensi il proibizionismo alcolico, no? È stato proprio quella legge che ha fatto sì che i vari Al Capone eccetera diventassero da piccoli, come dire, delinquentucoli di angolo di strada a grandi mafie organizzate. Quindi ha portato più soldi alle mafie, quindi poi a tutto il giro di controllo della mafia sui parlamentari. In America ci stanno fior di libri su queste cose, non aggiungo niente, c'è tutto, basta andare a leggere, c'è tutto scritto, perché la storiografia americana è precisa da questo punto di vista, cioè quanto il proibizionismo alcolico ha aiutato la grande mafia internazionale, che poi a sua volta ha messo le mani sulla politica, ha creato le lobby, hanno fatto le guerre, gli armamenti eccetera, è storia fatta. Quindi quel proibizionismo è stato il grande crimine della storia, non chi ha continuato a bere facendo quindi formalmente un crimine, ma chi ha fatto quella legge. L'altrettanto vale qui. Quindi il problema è questo. Ora, poiché le galere sono state empite in particolare da queste tre leggi, basta dire che la Bossi Fini ne tiene in carcere oltre il 20-23%, la Fini Giovannardi quella sulle circa il 30%, la Cirielli ne mantiene in carcere perché allunga i tempi per le misure alternative, ne tiene in carcere un altro 15%, fate la somma, siamo al 70-80%, quindi il buon 40.000 persone sui 69.000 attualmente in carcere sono persone che non ci dovrebbero stare, tenute dentro da queste leggi criminogene fatte ad arte per favorire le mafie, la grande criminalità organizzata, per la quale appunto non serve, come dire, sguinzagliare i carabinieri e forze dell'ordine in giro per il paese, basterebbe togliergli l'acqua dove, no? Come dire, dove loro succhiano, come appunto le leggi che gli permettono di fare miliardi su miliardi. L'amnistia servirebbe a sanare le porcherie e le malversazioni fatte da queste leggi e immediatamente dopo. È chiaro che però se fai l'amnistia e non azzeri e non abroghi subito queste leggi non ha senso, è ovvio, quindi bisognerebbe farle in maniera contemporanea. Se si facesse un'amnistia, un indulto, bisogna anche immediatamente abrogare queste tre leggi, almeno queste tre, e poi rivedere tutto l'ordinamento legislativo. Ricordiamo che in Italia nel 2013, quindi quando è passato diversi decenni dal vecchio periodo fascista, fate voi il conto, ma dal 45 ad oggi, insomma, sono passati un po' di anni, abbiamo ancora il codice fascista firmato in calce dal signor Benito Mussolini. Evidentemente quel codice fascista non scritto casualmente in periodo fascista, ma scritto da un'autorità in materia di in materia giuridica impostata al fascismo, cioè Alfredo Rocco, uomo di fiducia di Mussolini, l'aveva predisposta. Sta molto bene a tutte le forze politiche di destra, di centro e di sinistra questo codice penale fascista? È una domanda. Sì, perché sono passati 70 anni e se lo tengono ancora in vita. Vuol dire che gli fa molto comodo. Evidentemente il sistema della punizione, della vendetta, vedete quello che dicevamo prima, è lo stesso concetto che il fascismo ha esaltato, perché per lui, per quel sistema lì, per il fascismo, il nazismo, i sistemi dittatoriali, la repressione è un vanto, se ne fa un vanto. I sistemi democratici se ne vergognano, ma la fanno lo stesso, utilizzano le stesse leggi fasciste, ma se ne vergognano e quindi non se le saltano, almeno quelli le saltavano, il loro modo far per repressione. Questo è il quadro all'interno del quale si colloca l'amnistia. Purtroppo in questa bagarre cialtronesca di questo paese, sempre più cialtrone, quando il grido che veniva dalla carcere che chiedeva amnistia è andato in bocca a politici, parlamentari, giornalisti, giornalucoli più che giornalisti e cose di questo tipo, tranne rarissime eccezioni, ma proprio rare, che si contano sulle dita di una mano, su centinaia e centinaia di scribacchini, tutti a dire: ah, ma però c'è Berlusconi, gliela diamo, non gliela diamo. Quindi ha dimostrato proprio la canea miserrima di questo ormai paese, che sta al lumicino in quanto a capacità culturale e intellettiva, soprattutto per quanto riguarda le classi dirigenti. Ora il punto è questo: l'amnistia si colloca in questo contesto, va fatta quando per errori, chiamiamoli errori, per malversazioni, meglio, per atti barbarici fatti dal ceto politico, hanno riempito le galere per volontà loro, non perché sia successo qualcosa. Bene, a questo punto le devono svuotare loro e l'amnistia, contemporaneamente però devono pure azzerare, abrogare le leggi criminogene. Questo è il quadro in cui si colloca. Adesso entreremo un po' nel merito tecnico, perché c'è pure tanta confusione su questo piano. E allora, veniamo due parole sul tema tecnico, perché ho visto che c'è molta confusione anche su questo terreno. Dunque, amnistia e indulto sono due provvedimenti, appunto, che stanno previsti dalla Costituzione italiana, per quanto dicevo prima, anche la Costituzione italiana, come tutte le Costituzioni, prevedono queste due categorie giuridiche. E amnistia e indulto sono... prima bisogna dire che la Costituzione prevede questi due atti, che sono prerogativa del Parlamento, non del governo, del Parlamento. Quindi sia chiaro che è il Parlamento che deve decidere, l'organo sovrano, perché sono delle leggi, praticamente delle leggi per cambiare le leggi esistenti, praticamente se tu fai uscire aboni, diciamo, la punizione data in funzione di legge esistente, è come se abrogassi l'effetto di una legge, e quindi chi è che fa le leggi? Il Parlamento. Chi è che in qualche modo abbona la punizione della legge? Lo stesso Parlamento deve essere, quindi è una prerogativa del Parlamento. Da quando è stata attuata la Costituzione era sufficiente la maggioranza semplice del Parlamento, il 50% dei parlamentari più uno potevano approvare l'amnistia o l'indulto, nelle caratteristiche che poi vedremo. Negli anni 90 è stata fatta questa modifica costituzionale ed è stata portata a 2/3. I 2/3 degli aventi diritto, che è un numero enorme, non dei presenti in aula, attenzione che è diverso, nel senso che sapete in Parlamento italiano in ogni seduta ci sono una piccola parte degli aventi diritto, ce ne stanno una parte, ogni gruppo parlamentare ne manda un gruppetto, gli altri stanno a fare gli impicci loro in giro per il paese, e quindi i presenti in aula in genere sono già scarsi, pochi. La legge dice che ci vogliono i 2/3 degli aventi diritto, cioè un numero enorme. Stanti questi numeri qui è chiaro che oggi è impensabile che questi partiti che siedono in Parlamento la possano fare, sia per l'amnistia che per l'indulto. La differenza dei due provvedimenti qual è? L'indulto è un condono, sostanzialmente lascia inalterata la condanna c'è, rimane sulla fedina penale, però abbona 8 anni, l'indulto può essere un anno, 2 anni, 3 anni, eccetera eccetera, quindi è come se ti abbonassero degli anni, come se tu avessi, ti dico, un indulto di 3 anni, è come se ciascuno beneficiario di quell'indulto avesse già scontato i 3 anni, per cui se gli mancano 3 anni a fine pena esce, come è successo nel 2006, dove improvvisamente da un giorno all'altro sono uscite 30.000 persone circa, perché hanno fatto un indulto di 3 anni, appunto. L'indulto quindi vale per tutti, è un abbono per tutti, a meno che non ci sia esplicitamente scritto sulla legge d'indulto escluse le categorie, i reati tot, e quelli non ne potranno beneficiare. In genere sono i reati di mafia, terrorismo, eccetera. L'amnistia è tutt'altra cosa. L'amnistia interviene su un singolo reato, cioè l'amnistia va fatta articolo per articolo del codice penale, cioè si amnistiano i reati fatti secondo l'articolo tot, e vanno a volte specificati pure i comma, perché per esempio, che so, mettiamo la rapina viene amnistiata, facciamo esempio, però il comma laddove ci sono delle aggravanti no, e così via, quindi va fatta articolo per articolo. Oppure l'amnistia viene fatta in questo modo: vengono amnistiati tutti i reati la cui massimo di punizione non è superiore a 8 anni. In genere per esempio si mette 5 anni. Vengono amnistiati tutte quelle quei reati ma non ancora condannati, oppure condannati, quello non ha importanza in che fase del processo ti trovi quando intercorre l'amnistia, mentre l'indulto vale solo per le persone condannate in via definitiva, quindi che stanno scontando la pena, gli si abbona gli anni previsti all'indulto. L'amnistia interviene in qualunque fase, anche nella fase in cui tu hai soltanto la denuncia e devi iniziare l'iter processuale, oppure stai al primo grado, al secondo grado, in Cassazione, oppure stai scontando la pena. Vengono amnistiati quelle violazioni di legge reati il cui massimale non è superiore a 3, 4, 5, 6 anni, quello che sia. Si mette sempre il massimale, mai il minimale. Si prevede il massimale per individuare una violazione di legge, si mette il massimale, perché è il minimo, parte sempre dal basso, è il massimale che, diciamo, fa figurare la gravità, secondo chi ha steso il codice penale, di una legge. Quindi l'amnistia va fatta individuando però articolo per articolo, oppure dicendo tutti gli articoli il cui massimale non supera 8 anni. Questa è l'amnistia. L'amnistia non è soltanto uno sconto di pena, perché appunto spesso interviene in persone non ancora giudicate, che stanno in una, o soltanto denunciate, o stanno appunto in una fase processuale di un qualunque tipo, e cancella completamente tutto il reato, cioè non figura più nemmeno nella fedina penale, quel reato viene completamente cancellato, come se non ci fosse fatto. La differenza dal punto di vista del legislatore, che infatti è quello che applica, cioè il Parlamento, quando applica un'amnistia è perché dice la legge, come in questo caso dovrebbe fare con quelle leggi criminogene che dicevamo prima, le leggi fatte, per esempio dovrebbe dire la Fini Giovannardi, la Bossi Fini, la Cirilli eccetera, sono state inadeguate rispetto a quello che la società, la popolazione di questo paese in questa fase storica stava esercitando. Per esempio in questa ci dicono, mi ho letto sui giornali della statistica, ci dicono che circa 7 ragazzi su 10 fanno uso di droghe leggere, cannabis in genere, no? Ecco, è chiaro che un governo, un parlamento, scusate, che fa una legge per cui punisce il comportamento del 70% della popolazione giovanile, è imbecille il Parlamento, non sono imbecille, cioè vuol dire, sei tu che hai sbagliato a interpretare i comportamenti, non è il contrario, perché se conta la maggioranza. Quindi l'amnistia dice cancelliamo proprio i reati puniti da questa legge perché questa legge non funziona, e se si fa un'amnistia in genere subito dopo il sistema, il Parlamento, cioè il legislatore, cambia quella legge che ha amnistiato, quell'articolo di legge, perché era incongruente se ne ha tolte le conseguenze. Questi sono sostanzialmente i due, la differenza tra l'uno e l'altro. Il problema appunto è che, tornando all'origine, siccome ci vogliono i due terzi per approvare e l'uno e l'altro, i due terzi degli aventi diritto in Parlamento, cioè di tutti i parlamentari, sarà molto difficile che riescano ad approvarla in questa fase. Allora, veniamo all'altro argomento che riguarda le mobilitazioni che ci dovrebbero essere in questo periodo nelle carceri, nelle prigioni italiane. Un'associazione chiamata così Coordinamento dei Detenuti ha lanciato un'iniziativa che dovrebbe interessare la seconda parte di questo mese, cioè dal 10 alla fine del mese, quindi già siamo in corso, in cui ha chiamato tutti i detenuti di tutte le carceri italiane, detenuti e detenute, a fare azioni di protesta di vario tipo in qualunque giorno in questo arco di tempo, sul problema del sovraffollamento, della mancanza di igiene, delle carenze di diritti eccetera eccetera. La mia impressione è che questa scadenza, questa iniziativa è stata ovviamente lanciata da fuori, delle associazioni esterne al carcere che hanno un rapporto con alcuni detenuti in carcere, ma non è stato costruita bene l'iniziativa in modo che si fosse sicuri che non necessariamente tutti, però buona parte di carceri potessero rispondere. Cioè, è stata un po' affrettata, poco preparata, poco sentito in giro, perché la situazione delle carceri è veramente difficile, non solo dal punto di vista della condizione materiale, insomma, sovraffollamento, mancanza di igiene, mancanza di tutto, di sale di ricreazione, cioè l'ira di Dio, no? Potete immaginarlo, ma anche dal punto di vista della preparazione dei detenuti e delle detenute. La popolazione detenuta non è pronta, non si è preparata, non si è organizzata per iniziare un percorso di lotta, per affrontare e mettere sul tappeto le proprie rivendicazioni. E non è facile farlo, non è facile soprattutto quando si soffrono situazioni così disperate, perché quando si stanno a questi livelli di sopravvivenza l'attenzione di ciascuno e ciascuna è quello di sopravvivere, e la sopravvivenza non costruisce lotta organizzata, ricordiamoci. La lotta organizzata parte quando hai risolto i problemi della sopravvivenza. Ora, questo si poteva realizzare, però si può ancora realizzare se si fa capire dentro, a chi sta dentro, che fuori c'è una grossa e fattiva solidarietà, cioè facendo sentire che fuori pezzi di società, associazioni, comitati, collettivi, realtà sociali, eccetera, eccetera, stanno a fianco dei detenuti e delle detenute nel rivendicare i loro. Se fosse passata questa indicazione, i detenuti e le detenute avrebbero probabilmente iniziato con più volontà una lotta. Per ora si segnalano il carcere di Viterbo, che ha iniziato 3 giorni di mobilitazione, sciopero del carrello, del vitto e altre iniziative per sostenere questa cosa. Il carcere di Venezia, Santa Maria Maggiore, dove è lo stesso, anche se legando questa iniziativa con la raccolta delle firme di Pannella per il referendum, che vabbè è un altro discorso, e insomma, e poi vediamo, per ora si hanno notizie di poche altre carceri che stanno. Iniziative fuori dal carcere ce ne sono, ma sono poche e rare. Bisognava preparare, ovviamente, conveniva prepararla molto meglio, una iniziativa nazionale di lotta come si voleva fare. Comunque il tempo c'è ancora, speriamo. L'appello che lanciamo da chi ci ascolta, e sono soltanto le carceri romane chi ascolta questa radio, Bibbia, Regina Celi, noi chiaramente li esortiamo a iniziare un percorso di lotta, perché chiaramente la lotta è l'unico modo che può cambiare, e chiaramente chiediamo da fuori anche di far sapere dentro con tutti i modi possibili, e poi metterlo in pratica, la solidarietà, far sapere che c'è solidarietà e poi provarla, metterla in pratica, costruirla realmente. Allora, per finire, sono le 15:48, ci avviamo alla conclusione. Per terminare, torniamo al dopo vacanze. Vacanze non per chi sta in carcere, ma per chi sta fuori. Un po' di vacanze, poche, malandate se ne sono fatte. Insomma, alla fine del periodo estivo. Perché il periodo estivo, sapete, è un periodo in cui tutti gli anni è una sorta di, come a Natale, a volte a Pasqua e in genere ad agosto, alcuni politici in pompa magna fanno queste processioni all'interno delle carceri, fanno vedere, siccome non hanno altro da fare, no? Le camere sono chiuse, le commissioni sono chiuse, il lavoro, l'attività politica è pressoché azzerata, però i giornalisti devono scrivere i giornali, e quindi anche per mettersi in mostra, o anche alcune volte può darsi pure in buona fede, ma non è questo il punto, si fanno queste passeggiate, vanno a trovare le carceri, soprattutto quelle grandi, delle grandi città, fanno un giro nei reparti, fanno un giro approssimativo, fatto male, anche questo preparato, è utile che i parlamentari che hanno potere di controllo sull'attività delle carceri ci vadano spesso, ma ci dovrebbero andare, come dicevano i latini, cum grano salis, cioè con conoscenza di ciò che avviene in carcere, sapendo prima, domandando a chi di carcere se ne occupa sul serio, quali sono i punti più delicati, che cosa succede in quel carcere, se c'è stato un pestaggio, come si comporta la custodia, cioè le guardie, che cosa manca e cosa non manca, e poi nella loro visita andare nei posti dove appunto c'è situazioni, dove ci sono situazioni critiche, e lì far notare al direttore, chiedere modificazioni, eccetera eccetera, e poi soprattutto fare visite improvvise senza permettere alla direzione di preparare tutto, far sparire le sporcizie, eccetera eccetera. Siccome invece l'andazzo è quello solito, peregrino, miserabile di questo ceto politico che ormai veramente non ha più vergogna di stare al mondo e ne dovrebbe avere tanta, questa cosa, questi pellegrinaggi nelle carceri hanno veramente stancato i detenuti, al punto tale che dalla carcere di Rebibbia un gruppo di detenuti ha scritto questa lettera a proposito proprio delle visite, dei pellegrinaggi nelle carceri. Ve la leggiamo. Lettera da Rebibbia. Nonostante i nostri accorati appelli rivolti ai politici, nei quali appelli esprimevamo loro il desiderio di astenersi dal compiere visite che risultano essere di puro formalismo e di circostanza, eccoli riapparire alle prime luci del mattino nel nuovo complesso di Rebibbia. L'incursione, anche questa volta, è stata rapida, silenziosa, annunciata con scarso preavviso e chirurgica, in quanto ha interessato esclusivamente alcune parti che il personale del carcere ritiene possano essere mostrate. Guidati dai cerimonieri di turno, gli ospiti, cioè quelli che sono andati in visita, hanno scambiato pochissime battute con alcuni detenuti, completamente ignari di chi fossero gli interlocutori e quali funzioni essi rappresentassero. Tutte le delegazioni, e questa non è stata, quest'ultima a cui si riferiscono non è stata da meno, piombano nelle carceri come consumati marines. Colpiscono veloci per poi sparire con una ritirata ancor più rapida della loro venuta, lasciando dietro di sé il vuoto pari solo al nulla che hanno portato in carcere. La loro presenza è fugace, prediligono i corridoi periferici delle carceri e non toccano mai il cuore delle sezioni, soprattutto evitando con cura quelle sezioni che versano in condizioni estreme e disperate di sovraffollamento. Temono essi, visitatori, che il virus dell'indignazione, quella reale, non quella di circostanza, li possa finalmente aggredire e li costringa ad agire. Hanno loro il terrore che il morbo della verità gli si presenti nella sua drammatica autenticità, tanto che non possano più astenersi dal guardare in faccia la realtà. Realtà, è bene ricordarla, creata dalla loro inerzia, dalla loro incapacità, dalla loro inefficienza e indifferenza. Abbiamo associato le loro movenze, i loro atteggiamenti prudenti al comportamento che hanno i ratti, i topi, quando si apprestano a prendere d'assalto una dispensa di cibo. Come loro, guardinghi, si assicurano che l'ambiente sia privo di elementi di pericolo, tali quali detenuti che senza mezze frasi espongono come realmente si vive in carcere. Sono stati osservati topolare il neologismo, dall'aula concessa agli studenti dell'istituto per introdursi nei locali della cooperativa che gestisce la preparazione dei cibi extravitto carcerari, due gioiellini all'interno dell'istituto che vengono mostrati sempre con orgoglio a tutti gli ospiti di turno. Orgoglio pari solo a quello manifestato da Cornelia, madre dei Gracchi, quando esibiva i propri figli. La loro fugace e discreta presenza è stata subito segnalata al reparto d'élite, il G8 dell'istituto, dove hanno incontrato anche detenuti di rango che con toni pacati ma altrettanto fermi ed inequivocabili gli hanno comunicato tante volte, non ne fossero a conoscenza, che l'ultimo decantato decreto legge, il cosiddetto irrisorio svuota carceri, è la solita ennesima gigantesca, inutile e solenne fregatura. Si sono astenuti e ben guardati dal visitare altri reparti dove regna sovrano il sovraffollamento, dove regna il degrado, dove la disumanità e il dolore prevalgono. Eppure pochi metri li separavano dal reparto G14, dove agonizzano realmente e non metaforicamente detenuti comuni, privati, oltre che delle libertà personali, anche del sacrosanto diritto alla salute e al rispetto della loro dignità. Diritto che viene riconosciuto immediatamente ai ladri di Stato, che se ne approfittano nel loro ruolo istituzionale per saccheggiare le tasche dei cittadini, ai quali viene invece immediatamente riconosciuta la cosiddetta incompatibilità al regime carcerario. Questo sì che è criminale. Eppure avrebbero potuto visitare il reparto adibito al regime di 41 bis, dove sopravvivono a stento detenuti letteralmente murati vivi. L'istituzione si preoccupano di loro esclusivamente per accertarsi che il loro stato di morti viventi perduri inalterato. Avrebbero potuto affacciarsi con un piccolo sforzo alle sezioni di alta sicurezza, dove il clima di repressione non è da meno. Attraverso il carcere le istituzioni rinchiudono migliaia di cittadini italiani e stranieri che devono espiare pene esigue per reati di bassissimo profilo criminale, per non parlare poi quelli che passano anni e anni in attesa di giudizio. Il concetto comune per tutti loro, si riferiscono a quelli che appunto vengono a fare queste visite, il concetto comune per tutti loro è sempre lo stesso: galera per tutti e tutti in galera, con buona pace per tutti i cittadini che quotidianamente vengono disinformati dai mass media, che fomentano l'isteria di massa con il solito futile ritornello della sicurezza, manipolando ad arte l'informazione. Crediamo fermamente nell'inutilità di queste visite di circostanza, che mistificano una presa di coscienza del problema carcerario. I governanti conoscono perfettamente il problema, ma contano a girarci intorno senza la concreta volontà di cambiare neppur le più piccole cose. Crediamo di contro che spetta a noi detenuti invece riappropriarci delle lotte anticarcerarie e non attendere che qualcuno, il politico di turno o chiunque altro, si faccia carico di un problema che è tutto ed è solo nostro. Un gruppo di detenuti di Re Bibbia. Ebbene, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione di questo mercoledì 11 di settembre. Ci sentiamo sicuramente mercoledì prossimo, sempre dalle frequenze di Onda Rossa, sempre dalle 15 alle 16. Non ci rimane quindi che augurare a tutti e tutti buona libertà, e in particolare a coloro che ne sono privati o private e quindi che ci ascoltano dalle carceri. Ricordiamo che se qualcuno chiaramente da fuori vuole scrivere a questa trasmissione, c'è un indirizzo email che è la conta, tutto attaccato, minuscolo, laconta@ondarossa.info. Se da dentro il carcere invece volete, anzi ci fa molto piacere se ci scrivete, l'indirizzo è quello, mettete in busta, cioè la lettera e la busta col francobollo, ed è l'indirizzo è Radio Onda Rossa, se volete mettete a fianco la conta, trasmissione contro il carcere oppure carcere, insomma, per capire, via dei Volsci 56 00185, Roma. Ci sentiamo mercoledì prossimo, di nuovo buona libertà a tutti e tutte.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a
sbagliare.